redigio.it e la storia continua. I castelli milanesi e i castelli della Valle del Ticino e del Naviglio Grande. La presenza viscontea e sforzesca. L'insegna della biscia viscontea che tuttora campeggia sopra la porta d'accesso al castello e sta pure sulla torre maestra, afferma che qui il dominio del potente casato attraverso feudatari fedeli. Sappiamo infatti di un Oldino e di un Gabriele Corio che ebbero uffici di corte presso l'ultimo dei Visconti, pure noto che i loro avi furono fautori della casata. Il conflitto fra i Toriani e i Visconti nell'ambito della nostra regione interessava alleati e amici lontani, arroccati nei castelli disseminati particolarmente nelle zone di confine, e così anche la Rocca di Turbigo fu compresa nel cerchio di questi conflitti. Il contrasto tra le due potenti famiglie nascondeva spesso sotto l'insegna guelfa e ghibellina una inimicizia antica tra aristocratici e democratici. Quindi, sotto questo aspetto, diciamo casalingo, sebbene tristemente funesto e cruento, le lotte per la conquista del castello non superavano il livello di una scaramuccia che lasciava intatte quelle mura fondate per sostenere ben più massicci assalti. Ma quello che non fecero le artiglierie della tarda età sforzesca contro i fortilizi eretti ai tempi di Luchino di Barnabò, fece il tarlo corroditore del tempo dell'incuria, sgretolando le mura, scuotendo le difese, interrando i fossati. Dopo la caduta dell'ultimo degli Sforza, le cose cambiarono a Turbigo, soprattutto per il mercato degli spagnoli che facevano dei feudi. Troviamo la prima traccia del nuovo mutamento feudale subentrato a quello dei Corei solo nel 1569. Risulta che il conte Ludovico Gallarati acquistò da Erasmo e Giambattista Dadda la giurisdizione di Turbigo, assieme all'osteria, al censo del sale e alla vendita per lire 40. Ma evidentemente i Cori avevano dovuto rinunciare già molto tempo prima ai benefici di Turbigo. Il conte Guido Gallarati lasciava nel suo testamento del 1 gennaio 1580 erede la madre, contessa Porzia Landi Gallarati, e così il feudo di Turbigo passava al casato Landi, a cui si deve in parte il salvataggio del castello, che oggi, sempre di proprietà privata, non è visitabile. Turbigo, campo di battaglia. Ma ciò che ha conferito rinomanza a Turbigo, sì che il suo nome venne dato a un'importante strada di Parigi, Rue de Turbigo, furono le due vittorie dei francesi riportate sugli austriaci. La prima il 31 maggio 1800, all'epoca del primo Napoleone, all'altra sotto Napoleone III nel 1859. Alle 14 del 3 giugno, il grosso del secondo corpo francese, comandato da Mac Mahon, oltrepassato il Ticino, su un ponte di barche gettato a ovest di Turbigo, fin dal pomeriggio del giorno precedente, entrava in territorio milanese. Nel pomeriggio del 3 avvennero scontri fra le forze francesi e quelle austriache sulla strada di Robecchetto e il ponte di Padregnano. La lotta si concluse con l'occupazione di Malvaglio e con la ritirata delle truppe austriache su Magenta. Il castello di Turbigo domina, come abbiamo accennato, parte dell'altura che sovrasta il borgo. Vi si accede per un'erta ripida, chiusa da un lato dalle mura dell'estrema difesa castellana e dall'altra dallo strapiombo del colle. La costruzione, imponente e vasta, si distende frontalmente rivolta dal lato della valle del Ticino. Vi si notarono tre torri. La prima, più robusta e tozza, protegge sul piazzale l'accesso al castello. Quella centrale, più alta, collegata alla prima mediante una cortina merlata e reca tracce di antichi blasoni affrescati. La terza, la più alta, si innalza agile e sottile sopra il corpo di fabbrica centrale riservato all'abitazione del castellano. Dall'ultimo importante restauro ne è uscito un compromesso fra castello, palazzo e villa. Il muro che circonda il castello continua e gira tutto intorno alla costruzione centrale, proteggendola con un bastione di notevole robustezza. Scendendo dalla collina alluvionale, nel borgo si incontra il Naviglio Grande. Qui sono le case più antiche, estremamente pittoresche, con la torre a colombaia e i vecchi giardini distesi lungo la riva del Naviglio. Un antico ponticello a dorso di mulo, ombrato da un platano gigantesco, congiunge una sponda con l'altra. È invitante la passeggiata lungo l'alzaia del canale. Il paesaggio è vario, fitti alberati, boschi cedui fiancheggiano le sue sponde, all'imbocco dei viottoli che si addentrano nella campagna. Da qui a Boffalora il Naviglio scorre più alto della campagna circostante, per cui l'alzaia si snoda su un argine dal cui piede d'acqua trapela una forma specchi d'acque, palustri. L'opposta riva, per lungo tratto, è dominata da cave di ghiaia ove attraccavano i barconi. Poi segue una sfilata di cascine che ricordano antiche proprietà monastiche.
www.redigio.it e la storia continua.